Grandissimi, grandissimi. Allora, niente, il format di questa giornata è così, come vedete, un po' a casaccio, completamente a casaccio, e un po' di musica, un po' di podcast, e ripubblicheremo probabilmente, se riusciamo, se Dio vuole, se le tracce non si perdono, tutto questo anche sul nostro podcast, quindi se magari c'è qualcuno a casa che non è potuto venire, lo potrà riascoltare. Oggi appunto ci saranno diverse sessioni. Questa qua che abbiamo ascoltato adesso è la sessione, questa qua iniziale, intro, diciamo, dove ci siamo un po' presentati. Adesso vorremmo, abbiamo fatto venire veramente da tutta Italia e non solo, tante persone che sono state importanti per 5 pane e 2 pesci, e oggi abbiamo chiamato, cioè come primi ospiti abbiamo Roberto e Claudia di Amati per Amare. Mega applauso.
Ciao. Grazie, ciao.
Ci sta. Perché vogliamo parlare di un argomento che è stato chiave per tutto quello che abbiamo fatto con 5 pane e 2 pesci.
Io devo precisare una cosa prima di farvi parlare, che è questa, che loro non sono semplicemente delle persone importanti che ci hanno aiutato in un momento importantissimo di 5 pane e 2 pesci con i corsi eccetera, ma loro sono i nostri migliori amici. E questa cosa qua, avere degli amici così ti salva la vita, perché gli amici buoni ti salvano il matrimonio, perché gli amici buoni ti ascoltano quando hai bisogno, perché gli amici buoni ti riportano a Gesù Cristo e dicono beh smettila pure di lamentarti troppo. E gli amici buoni ti danno una mano a realizzare quello che intuiscono veramente sia un progetto di Dio e ti confermano. Fatevi amici buoni come questi, ve lo consiglio. Ma adesso li facciamo parlare.
Allora, c'era una cosa che volevo dire, mi sono dimenticato.
Questo è un classico. Sono stata troppo brava io in questa introduzione.
Mi hai elevato le parole, proprio così.
Accade spesso.
No, ecco, questo volevo dire. Siccome lo tagliuzzeremo questo mega podcast, volevo soltanto dire questo qua. Siamo Fabbrica in Penavena, a Verona, fare un podcast live, me l'ho dimenticato. Ci vorrebbe uno schiaccio pensiero.
Benvenuti!
Insieme a Reale e insieme a Roberto e Claudio e Claudia di Amati per Amare. Allora,
abbiamo invitato loro per parlarvi di quello, la metà del nostro lavoro è concentrata, diciamo quello che noi facciamo e che abbiamo capito che ne vale per cui vale la pena spendersi, sono due punti, se possiamo dire così. Ah, innanzitutto quello che abbiamo detto prima, cioè il Vangelo, prima di questo non c'è nient'altro, quindi la carità più grande è di annunciare il Vangelo, Gesù Cristo a una persona. Questa è la carità più grande in assoluto, cioè dirti che la morte è morta e che tu c'hai una libertà che è stata già pagata, stai sereno, qui c'è solo da lasciarsi amare, punto uno. Punto due, che pure tu devi fare un po' la tua parte, che è una parte, diciamo, nel complesso molto più piccola, però che per noi è grande, la dobbiamo fare. Questa nostra parte è risolversi affettivamente, cioè prendersi la responsabilità della propria vita. Noi, non essendo particolarmente preparati, poi essendo veramente due incapaci, abbiamo avuto la necessità proprio di chiamare loro per darci un aiuto proprio praticissimo su essere risolti affettivamente, cioè dove, che loro due sono tutte e due psicoterapeuti, cioè dove andare a mettere le mani nella propria vita, cioè fare il nostro passo. Allora,
Padre Giovanni, che appunto è l'uomo veramente di Dio che ci ha dato più l'imprinting più forte della nostra fede, c'è una frase proprio storica sua che è questa: chi fa centro nell'amore fa centro nella vita. Che è una frase un po' criptica, che non si capisce bene esattamente che vuol dire. Spezzettata vuol dire questo: se tu sei in grado di dare amore e ricevere amore in maniera gratuita, hai svoltato. Cioè non ti serve fai soldi, non ti serve riuscire nei progetti, non ti serve, non lo so, raggiungere questi grandi obiettivi che ti sei fatto nella vita. Quelli felici nella, perché anche lì, sempre il discorso di prima, no? la realtà batte il mondo delle idee 100-0, non c'è niente da fare. Quelli felici non sono quelli che necessariamente hanno fatto i soldi o hanno fatto successo o hanno raggiunto un obiettivo. Quelli felici sono quelli che sanno ricevere amore e sanno dare amore. Queste sono le persone felici. Puoi essere un morto di fame, puoi essere un riccone, non ha nessuna importanza, è una variabile che è indifferente, non è proprio quello il punto. Qualcosa che per noi non è affatto chiara. Pensiamo che è il successo invece che ci dona questa pienezza, pensiamo che sono appunto i soldi oppure un certo... Allora, Roberto e Claudia.
Eccoci.
Che ci fate qua?
No, niente, passavamo di qua, abbiamo detto vabbè, ci sono 500 persone, ci fermiamo.
Avete imboccato bene, bravi.
Ma la birra è buona, mi hanno detto qua, quindi male non siete capitati.
No.
Allora,
allora, la prima cosa che voglio dire...
No, io una cosa sola voglio da te, poi te ne puoi pure andare a casa.
No, non parleranno, ve lo dico,
no,
non parleranno.
Mi devi dire, quando vuoi tu, quando pensi che sia quella frase opportuna che l'uomo è quella cosa che c'è la parte spirituale, la parte... Capito quale?
La tua frase magica.
Quella frase magica.
Biopsicosociale.
Quando vuoi tu.
E infatti volevo partire con questa cavallo di battaglia.
Dai, l'ero preparata. Attenzione, perché è impegnativa.
Io l'ho chiamata solo per questo. Vai.
Allora, che comunque non è che è mio, l'ho studiato all'università.
Vabbè,
ho studiato,
no, ma lascia perdere, di che tu, amo, che ti importa. Dobbiamo
allora, mo la dico, però prima devo dire un'altra cosa. Allora, il motivo per cui noi siamo così amici è perché quando loro erano nella merda, e che noi
trademark,
nella merda ci eravamo passati.
È roba nostra, questo è trademark.
Sì, sì. No, no, io mi sento libera, perché siccome sei tu, dico... Allora, noi ci eravamo passati prima, no? Quindi ancora io a quei tempi forse ero tirocinante, neanche avevo preso l'esame di Stato. Quindi è che noi ci eravamo passati prima e abbiamo detto, raga, questo è il cammino, questa è la strada da fare. Quindi noi qua, cioè siamo qui partendo dal basso, non tanto dal fatto che io sono psicoterapeuta, lui psicologo, ma dal fatto che ci siamo passati pure noi, perché sennò conta poco, no? Cioè abbiamo vissuto sulla nostra pelle quello che significa entrare in questo cammino, che cosa vuol dire risolversi affettivamente e fiorire nella fede e in un cammino che continua nel rapporto con Dio. E poi dico la frase bella che piace a Francesco.
Vai.
Ah, dico adesso?
Aspetta, no, una cosa.
No,
e il fatto è questo, che come dice Claudia, noi ci siamo passati per prima, noi siamo stati in crisi 10 anni. Ma 10 anni pesanti, dove realmente pensavamo di lasciarci.
Un applauso per i 10 anni, dai. Che...
I 10 anni nostri di crisi. Però facendoci aiutare dagli amici, da psicoterapeuti, da padri spirituali, ci siamo accerchiati di persone che potevano sostenerci nel nostro cammino, perché l'intuizione profonda era quella di andare insieme in questa vita, costruire un matrimonio felice. E noi ci abbiamo creduto, è stato difficile, è stato faticoso, però insieme a tutti abbiamo potuto costruire quello che è 5 pane e 2 pesci, un po' anche quello che dite voi.
Da amici vi posso dire, faccio mea culpa davanti a tutte queste persone, spero che il Signore mi perdoni con questa mea culpa, noi pensavamo che loro due che si facevano aiutare erano due cretini, ma che stanno a fa'? Perché Gesù Cristo basta. Che è vero che Dio basta.
Mi hai fatto benissimo a partire da qui, che ora spacco tutta la fabbrica.
Vai.
Che pedamena.
No, per favore, spaccarla vai. No,
sto scherzando.
Sì.
Ce l'hanno data gratis, vai. Però.
Siamo baba. Cioè.
Siamo grati.
Cioè, noi pensavamo che loro erano dei cretini a spendere tutti questi soldi per farsi aiutare.
Cioè, ci compravamo un appartamento, io lo voglio dire.
Abbiamo fatto fare una villa e psicoterapeuti e vai.
Però dopo, noi abbiamo dovuto chiedere il loro aiuto, perché i cretini nel frattempo si erano fatti un mazzo così e potevano aiutare pure gli altri. Basta, ho fatto il mio colpa davanti a tutti, ho chiesto perdono a Gesù.
Ora va bene. Ok, allora, perché è importante questo discorso? Sono messa in posizione giusta? Ok. Allora... Quando.
Vai tranquilla.
Ma vado tranquilla? Che non c'ho la cuffia.
Sì, basta, Claudia, devi abbassare il microfono, stanno dicendo.
Sì. Allora, mettimelo bene perché qua si deve sentire quello.
Ah, sono io.
Ah, okay.
Sono perfetto. Okay.
Allora, perché è importante questo discorso? Spesso incontriamo tante persone nella chiesa, persone che passano dal mio studio, amici. E dicono vabbè, no, basta Dio, i rosari, la preghiera. Cioè, vorrei premettere che sono una donna di fede, che crede profondamente, quindi partiamo da questo presupposto.
Abbiamo fatto i corsi insieme, cioè siamo conosciuti a Sisi.
Abbiamo consumato ginocchia insieme a rosari.
Allora, quando voi avete la macchina rotta, da chi la portate? Voglio la risposta, non è una... Ok, fate i rosari? No, la portate al meccanico. Allora, dovete fare i rosari perché possiate trovare un meccanico bravo che va giusta la macchina.
Brava, ecco.
Con la psicoterapeuta o lo psicologo funziona uguale. Cioè, se tu hai un problema affettivo, se tu hai delle ferite, devi chiedere aiuto a una persona competente che sa fare questo lavoro, perché questa cosa non è separata dal cammino spirituale, ma lo fa fiorire. E ora il cavallo di battaglia di Francesco.
Vai.
Perché noi siamo esseri biopsicosociali aperti al trascendente o allo spirituale. Figlio,
l'applauso.
Questa è la frase d'apertura del podcast.
No, quando mi dice aperta al trascendentale, proprio capisco che, non, capisco che vuol dire, ma capisco che è una cosa figa. Quindi...
Allora, che bio, no? Cioè, noi siamo, abbiamo
Francesca
una componente...
Francesca De Reale, hai capito?
No, ma te lo spiego.
No, ma io lo so già cosa vuol dire.
O la faccio potabile, no? Allora, abbiamo un corpo che ha delle funzioni biologiche e fisiologiche, abbiamo una dimensione psicologica che è fatta di emotività e di che toccano la nostra storia, siamo degli esseri in relazione, quindi inseriti in un contesto sociale, ed è molto importante la dimensione dell'apertura al trascendente. Quindi questo non vuol dire non riguarda solo i cattolici, ma questa visione dell'uomo fa vedere come l'uomo è una complessità in cui la dimensione spirituale è molto importante. Allora, la psicologia non è nemica del cammino di fede, anzi si aiutano, come il meccanico cui porti la macchina, quando tu ti accorgi che hai delle ferite, quando tu ti accorgi che hai delle ferite, non ti preoccupare, certo è un investimento, chiedi aiuto a una persona competente. Dici, ma io voglio lo psicologo cristiano, ma io invece te lo vorrei dare competente più che cristiano. Ora capisco che... applauso, bravo,
ci
esatto, ci voleva l'applauso. Ci voleva. Ora questo non vuol dire che... Ma a volte magari uno psicologo cristiano può anche capire su certe dimensioni, ma tu vai dal padre spirituale, lo psicologo bravo ti deve risolvere i problemi affettivi che tu c'hai. Ora che ho esaurito il cavallo di battaglia, faccio parlare mio marito un po' su che cosa significa risolversi affettivamente.
Partiamo da questo.
Lo devi spiegare a Francesca, vedi che sta qua.
Cioè che diventiamo perfetti?
Cioè come se dovessi spiegarla
a lei. Non abbiamo più problemi?
Però una domanda ancora prima. Dico, abbiamo tutti bisogno di lavorare su queste ferite? Oppure c'è sta qualcuno che magari è perfetto o che non c'è questo problema?
Se ce lo presenti.
Se troviamo qualcuno.
No, perché sembra che uno deve aver avuto il padre che, non lo so, ha bruciato casa per...
No, non...
Dai, spiegaci
ci questo. Non siamo tutti uguali, per cui non abbiamo tutti la stessa storia. Bene o male, ognuno ha un vissuto, una ferita, ma genitori perfetti o comunque relazioni perfette non esistono. Per cui già il fatto che non esistono relazioni perfette o genitori perfetti in qualche modo sono entrati in relazione con noi non in modo adeguato, non in modo buono per noi. E questo può creare una ferita. Allora, se crea una ferita, se abbiamo trovato tutte le strategie, la preghiera, il padre spirituale, le nostre competenze, le nostre modalità, e vediamo che non riusciamo in qualche modo a uscire fuori da quelle dinamiche, quei meccanismi che comunque possono farci male, allora che cosa? Lì abbiamo bisogno d'aiuto.
Una frase che mi ha suggerita tua moglie... E come parametro per quando ascolto tanti ragazzi è questa: quando è che vado dallo psicologo? Quando quella cosa lì è invalidante per la tua vita. Cioè, se la tua se essere troppo timido, se essere troppo insicuro non ti fa avere mai un lavoro, non ti fa entrare mai in relazione con un ragazzo, allora è un problema che ci devi lavorare. Quando invece sei un timido come me, che però non è niente di grave, piano piano
la timidezza,
manco me l'accorto, penso,
cioè con 5 mani e 2 pesci la timidezza mi è dovuta passare nella vita e parlo davanti a tutta sta gente e piano piano quella cosa si è superata, ok, non ci devo lavorare sulla timidezza perché la vita piano piano l'ha sciolta sta cosa. Ma invece se continuavo ancora in una timidezza che non posso ballare, non posso aver fidanzato, ogni colloquio di lavoro mi appare in sovraimpressione, non mi prendete perché io combinerò un sacco di guai, e forse ci devi mettere mano.
Eh sì, ci devi mettere mano, perché sennò poi in qualche modo la tua emotività è irrisolta o il tuo mondo emotivo in qualche modo interagisce, entra... nella tua vita quotidiana e non ne hai le briglia, è quello che conduce la tua vita, è quello che in qualche modo ti impedisce di essere felice, di avere il potere della tua storia, della tua vita. Perché anche poi, anche nel Vangelo, nella Genesi, che cosa dice? Che noi siamo signori del mondo, di quello che noi buonanotte da buon siamo signori della nostra storia, della nostra vita. E essere signori che significa? È proprio avere quel potere, il potere della nostra storia, di essere noi governatori del nostro mondo emotivo e non che il nostro mondo emotivo agisce in modo inconsapevole, in modo veloce, in modo che noi non riusciamo a riflettere. È come se il nostro mondo emotivo ha le briglie e lui decide quando muoversi, quando fermarsi, quando bloccarti, quando entrare in relazione. E tu sei impotente. E quando tu ti ritrovi in questa impotenza emotiva, lì fai danni, perché diventa il tempo di reazione, diventa così in qualche modo veloce che non riesci più a... Come ho detto prima, sto ripetendo, ma non riesci più a governare la tua storia, la tua vita.
Quindi si tratta un po' di esercitare quella parte di responsabilità che ognuno di noi ha sul fare la propria parte, proprio per permettere a Dio di mettere tenda sui nostri confini. Non è un lavoro staccato, no? Cioè, nel percorso che ho fatto io per cercare di risolvermi affettivamente... risolversi affettivamente non vuol dire che non c'hai più problemi, che non c'hai più cadute, che quel copione che ti porti dietro, che ti dannava, non si ripete più. No, significa che lo conosci, cominci a conoscere come funzioni, i tuoi meccanismi, le tue fragilità. Alcune cose possono anche essere eliminate, con altre invece ci dovrai fare i conti tutta la vita. E risolverti affettivamente significa, questa è la cosa più difficile da fare, più che risolvere i problemi, accogliere quella parte di te fragile che tu in realtà odi. Perché a volte le persone si siedono davanti a me e guardo a te, non so perché, o non so se è un segno, però poi lo vedremo. Spesso vorrebbero che io facessi fuori quella parte là, e invece dico no, quella parte là tu devi imparare ad accoglierla. Questa cosa piano piano la lavoriamo, questo problema lo risolviamo, ma la cosa più difficile è imparare a volerti bene mentre hai fatto quella cavolata là. Questo piano piano ti permette di rifiorire.
E mentre ti vuoi bene, nel conoscere te stesso, inizi a capire che chi sei tu. Perché è fondamentale, se noi non partiamo da chi siamo, che cosa i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre emozioni, come noi funzioniamo, noi andiamo nel mondo sguarniti e facciamo danni e diamo la responsabilità agli altri di dirci in qualche modo chi dobbiamo essere.
O diamo la responsabilità a Dio che non mi fa trovare il lavoro, ma in realtà io mi devo prendere la responsabilità di questa cosa, perché dice Padre Giovanni, la prima provvidenza... e il tuo cervello, questa secondo me uno se la deve scrivere proprio in applausi. Camera da letto.
Proprio. Applausi proprio.
La prima provvidenza è il tuo cervello.
E ti dico di più, quante volte noi mettiamo nell'immagine di Dio, di quello che noi pensiamo che è Dio, ci mettiamo roba nostra, ci mettiamo
le ferite.
E noi proiettiamo su Dio un Dio tante volte cattivo, che sta lì, che te sta a giudicare, è roba nostra. Invece è un Dio amorevole, che lui non si può smentire. Lui è amore e non può andare oltre a quello che è amore. Per cui tutte le volte che noi pensiamo che la nostra vita va male perché Dio ci ha fatto un male, fondamentalmente è roba nostra, ci stiamo buttando noi roba su Dio.
Ecco, quindi prendere in mano la propria vita e lavorare su questo aspetto qua e pregate Dio di incontrarne uno o una brava che
ma,
sa fare
ma
la...
Ecco, ma infatti volevo, scusa se ti interrompo, dico, come se, cioè, per te non ci vuole uno cristiano, ci vuole uno bravo. Ecco, quando qualcuno viene da me e dice no, per te ci vuole uno bravo, ecco. Come si fa a trovare uno bravo?
Allora, uno bravo, che ne so, io quando mi scrivete che mi chiedete un contatto, io vi do un contatto di qualcuno che ha studiato alla mia scuola, io ho studiato all'Università Pontificia Salesiana, all'IFREP, che è stata fondata da un sacerdote salesiano. Io sono certa della formazione e della visione umana che i miei colleghi hanno. Poi può capitare anche un collega che magari sta un po' più storto, no? Fino ad ora tutti gli invii che ho fatto sono andati a buon fine. Quindi... come dire,
il passaparola.
Un po' il passaparola, anche vedere che tipo di percorso fanno, che tipo di formazione hanno. È chiaro che a volte avere un terapeuta che ha una sensibilità cristiana ti aiuta, però certe volte, per esempio, le persone vengono da me pensando che siccome io sono cristiana avallerò le loro patologie. Scusate se uso questa parola. Dico no, tu vieni che ti corco, che ti sdraio, perché tante volte invece... noi usiamo Dio per il cammino di fede per portare avanti i nostri copioni distruttivi e questa cosa va smontata. E questo è il lavoro che faccio.
No, penso che è importante capire questo. Tante volte quando di fronte a persone che hanno parlato con noi erano evidenti alcune ferite che erano appunto invalidanti. E di fronte alla, sai, suggerire magari una cosa del tipo forse dovresti lavorarci su questa ferita, su questo... senso di impotenza, su questa carenza di autostima, eccetera, eccetera, a volte la risposta è stata no, ma io l'ho fatto il percorso, non ha funzionato. Allora, figli miei, tu quanti percorsi hai fatto?
Vabbè,
solo il numero.
5-6.
5-6, tu? Io pure. Ecco, 5, al chilo si fa, capito? Cioè i percorsi sono al chilo. Non
no, e magari ogni persona mi ha dato una cosa diversa.
Esatto.
Mi è capitata anche una persona che mi era stata indicata da una fidatissima che dopo 4 incontri sono scappata. Quindi cioè, succede, però io c'ho una cosa, non so se ce l'avete anche voi, che io ero determinata...
La tigna,
così.
Sì, la tigna.
Questo mi ha salvato pure il matrimonio, ero determinata a voler essere libera e felice. Queste due parole, libera e felice. Non potevo farlo senza Dio, cioè Cristo mi ha salvato... l'anima, la vita, sono innamorata perdutamente, non posso vivere senza. La psicologia sono stati gli strumenti con cui io piano piano ho potuto fiorire nei miei aspetti umani e tante delle ferite che ho vissuto in questo lavoro che ho fatto, no? Con un piede, no? Un po' di qua, un po' di là, piano piano mi hanno aiutato a dare senso alla mia vita e anche a donarmi agli altri con una scarpa e una ciabatta come voi.
Sempre.
Ecco, allode gloria del nome suo.
Quindi c'è il discorso di è come nascondersi di fronte a un dito. Il punto non è se hai fatto o non hai fatto il percorso, il punto è se questo percorso ha portato frutto nella tua vita oppure no. Perché magari quella relazione là non funzionava, magari tu non eri pronto, non ti sei aperto, magari quella persona là semplicemente non era brava, tra virgolette, eccetera, eccetera.
O forse anche che noi non siamo pronti a iniziare un cammino.
Esatto, sì.
Dobbiamo
sì.
mettere anche questo. Perché tante volte agiscono le nostre ferite e tanto più le nostre difese e quando si attivano in qualche modo ci impediscono di iniziare un cammino. Poi se lì trovi un terapeuta che, come si dice a Roma, c'hai contro, e allora lì funzioni, nel senso sa come allearsi con quelle difese e ti porta dove tu vuoi entrare.
Un'altra cosa fondamentale, risolversi affettivamente aiuta a stare nella realtà. Cioè questo è il cavallo di battaglia di Don Samuel, che è un sacerdote di Roma che io conosco tramite loro.
Ciao Don Samuel, ti volevamo qua.
Non mi perdo una messa, 30 minuti di raccordo, un'agonia, però cioè, quando arrivo... cioè la realtà ragazzi, la realtà, spesso usiamo Dio per andare fuori dalla realtà. Invece siamo chiamati a stare lì dove Dio ci chiama, ora non è che vuol dire che non dobbiamo cambiare le cose che non ci piacciono, ma dobbiamo fiorire lì come madre, quel giorno a cucinare, a stendere con mio marito, cioè nella semplicità delle piccole cose e poi si costruiscono le grandi cose.
Perché proprio la realtà è il...
Niente, non te famo parlare.
No,
scusa. No. No, se vuoi...
No, vai.
La realtà fondamentalmente è quello spazio dove realmente possiamo fare esperienza di noi e di Dio. Perché se noi stiamo nella realtà, che può essere dura, sofferente, può far fatica, però lì siamo veri. Lo Spirito Santo è verità. E la verità sta nella realtà. Non sta nelle nostre immagini, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni. Non sta solo.
O pippe mentali. Anche.
Vabbè, io vi saluto. qua levo le tende. Cioè, mi sento mai così fuori posto nella mia vita.
No, sei a postissimo, perché io sono una tua grande fan.
Sono io, Ale, ci sono
ogni
io
mattina le tue canzoni, io sono la mia preghiera.
C'è Francesco che continua, per chi non vedrà, c'è Francesco che continua a girare e mi fa, parla, ma che devo dire?
No, la mia non è la parola, c'è una domanda.
Perché... No, ce n'è un casino, ma devo fare una seduta però.
70 euro.
No, ma facciamogliela adesso allora.
Dopo, prima di andare via, passiamo in furgone, ci fermiamo un'oretta e facciamo...
Noi i meglio podcast abbiamo fatti nel furgone, ecco, comunque vedi. Tu te fai la seduta, non è un problema.
Ammazza.
No, noi siamo zitti, noi normali.
Io sto zitto, io normale zitto.
Allora, con Roberto e Claudia abbiamo anche fatto tutta una serie di esperienze che abbiamo chiamato L'amore chiama, l'amore urgente. Che sono stati i primi corsi che abbiamo fatto, il primo in assoluto l'abbiamo fatto al CERMIG di Torino, all'Arsenale della Pace, che era 2000?
Tanti anni fa, 2015. Non me lo ricordo.
Cioè, Sara, mia figlia c'aveva un anno e mezzo.
2016. Quindi dal 2013 che è iniziato, ci hanno cominciato a chiamare, abbiamo cominciato a scrivere questo blog, che era la trascrizione di questa famosa testimonianza, e nel giro di pochissimo è diventato virale e ci hanno incominciato a chiamare per fare delle testimonianze in giro. Noi abitavamo a Freiburg, però per fare dei giri, delle testimonianze in Italia.
Non c'è qui con noi Valeria, che veramente volevamo tanto fosse qui a raccontare la sua insistenza. È venuta a Freiburg, ha organizzato una testimonianza a Torino, ha organizzato i corsi a tutti i costi, proprio si è fatta in quattro. Ma ha appena avuto un bimbo e quindi non è qui.
Allora salutiamo Valeria, ma abbiamo qui
però Elisabetta. Adesso gli passiamo un microfono.
C'è già il microfono,
ecco.
Che insieme a Valeria, insomma, non si è fatta mancare niente.
Aspetta,
in quegli anni.
Fatti vedere, alzati un attimo in piedi, Eli. No, devi rimanere in piedi.
Rimani in piedi. Sei bellissima.
Ah, è spento il microfono. Però stai in piedi. Allora, dagli questo, Franci, guarda se quest'altro funziona. Allora, quello che volevo dire è che a quel tempo là abbiamo fatto questa esperienza dell'amore che ama, l'amore urgente, ma facciamo anche un'altra cosa, che era quello che ci aveva insegnato Padre Giovanni, che era queste accoglienze a casa. Che vuol dire? Io ho capito il 90% di cosa volevo veramente nella vita, e perché mi sarei dovuto sposare, proprio essendo ospitati da Mimmo e Cinzia Armento a Manfredonia, in Puglia, mandato a calci dal frate a conoscere sta coppia, perché dice: tu non c'hai la minima idea di cosa sia un matrimonio cristiano, vai da Mimmo e Cinzia perché almeno lì vedi una diapositiva vivente di che cos'è. E proprio parlando con lui a me mi si è aperto un mondo. Così che quando noi eravamo sposati abbiamo subito pensato che come prima cosa la cosa più bella sarebbe stato fare accoglienza, perché era quello che a noi ci aveva cambiato la vita. Per tanti anni abbiamo provato a farlo, non ha mai funzionato, nel senso che eravamo appunto prima in Francia, poi in Germania.
Poi i figli, poi crisi, un disastro.
Poi noi abbiamo sempre nella la nostra casa, come fai a sapere qual è la casa nostra? È quella con una stanza in meno, cioè è un classico, cioè se tu... C'hai un figlio, vuol dire che c'è soltanto una camera e una cucina. Se c'hai due o tre figli, c'è soltanto due camere da letto e la cucina. È sempre così, sempre una stanza in meno. Quindi era proprio oggettivamente complesso fare una cosa del genere.
Ma l'abbiamo fatto lo stesso,
grazie alla disponibilità dei nostri figli, Chiara e Maria innanzitutto, che stanno lì. E poi anche di Samuele. Dico Chiara e Maria perché Samuele era piccolissimo quando abbiamo iniziato a fare queste cose. Che si accollavano questi ospiti in camera loro fondamentalmente, e tra cui appunto Elisabetta e Michele, che a quel tempo erano soltanto fidanzati e sono partiti da Milano per venire fino là in Germania e fare questa esperienza.
Eravate veramente disperati? Domanda perché
sì, eravamo veramente disperati. Noi siamo venuti a casa vostra che era ottobre 2015. E stavamo vivendo un momento di difficoltà, eravamo fidanzati, si fa per dire, adesso vi raccontiamo.
Ma racconta se hai il coraggio.
Allora, ci siamo conosciuti ad Assisi.
di quello che vuoi.
In fila sì. Per il colloquio dal padre spirituale. E io ero appena arrivata ad Assisi, avevo avuto un incontro col Signore molto improvviso, mi ero convertita e pensavo che la mia strada fosse quella della vocazione, quindi di consacrarmi. Sì, scusate, la consacrazione. Eravamo in fila per un colloquio e ci siamo conosciuti e Michele aveva iniziato a corteggiarmi. E io niente, avevo parlato col padre spirituale raccontando che c'era questo ragazzo che mi stava addosso, che mi portava i fiori sotto casa, i cioccolatini sotto casa.
Scrivete, cioccolatini sotto casa, fiori sotto casa, scrivi?
E niente, il padre Giovanni, dopo un po' di colloqui, io ero bella determinata per la mia strada, mi ha chiesto di fare un atto di fede, quindi di prendere in considerazione questo ragazzo e di provare a uscire con lui, di dargli una possibilità, perché lui diceva che se uno non è in grado di reggere una relazione con un uomo, come fa con il Signore? Quindi prima prendi in considerazione questo ragazzo, provi a vedere se riesci a stare in un fidanzamento e poi ne parliamo. E vabbè, a me è crollato il castello, perché io avevo già in mente la mia strada, quello che poteva essere la felicità per me. Poi ero arrivata ad Assisi con i frati, suore che ballano, saltano, cantano, cioè dicevo questa è la felicità, la vita felice, e poi avevo avuto proprio una conversione che mi aveva toccato nel profondo e quindi niente, avevo iniziato a uscire con Michele un po' per obbedienza al padre spirituale. E però era una cosa che proprio facevo fatica a comprendere, non capivo che cosa mi stesse chiedendo il Signore, cioè dicevo ma come Signore, mi sembrava così chiaro che tu mi stessi chiamando lì e invece adesso mi metti questo ragazzo come ostacolo nella strada e cosa serve tutto questo, cosa mi stai chiedendo? Proprio razionalmente era incomprensibile. E soprattutto per me era anche incomprensibile come potesse partire una storia, un fidanzamento non dall'attrazione, dal sentimento, ma da un'obbedienza di fatto, una scelta quindi razionale di fede. Cioè in un mondo che ti parla di sentimento ed emozione, cioè come fa a partire una storia per ragione? E quindi proprio c'era una lotta dentro di me perché non riuscivo a capire, non avevo chiaro niente. E sono uscita un po' con Michele, però niente, le cose non andavano, c'era proprio trascinata. E, ero disperata e Valeria, questa amica che abbiamo in comune, mi ha parlato di Alessandro Francesco. E quindi in una sera, non lo so, presa da pazzia, ho scritto un romanzo e l'ho inviato ad Alessandra via Facebook.
Non lo fate, non li leggiamo.
Sì, non li legge più adesso, un tempo li legge.
I romanzi no.
E lei due giorni dopo mi ha risposto dicendo vi aspettiamo a Friburg il weekend e mi ha mandato la data.
Friburgo.
E quindi niente, ho detto a Michele guarda, ci hanno invitato a casa loro, andiamo. E non è che li conosce, cioè non li conoscevamo neanche così tanto, anzi forse non so neanche se Michele li conoscesse.
Noi
proprio
meno,
ad occhi chiusi
li conoscevamo.
Ad occhi chiusi, poi anche il fatto di andare a casa loro un attimo ci ha destabilizzato perché proprio voleva dire giocarsi il tutto per tutto, però avevamo pensato che tanto non avevamo niente da perdere, quindi abbiamo detto andiamo. E quindi siamo partiti, siamo andati e ci hanno accolto in casa loro un weekend e abbiamo fatto una vita ordinaria con loro e con Chiara, Maria e Samuele. E niente, in questi giorni abbiamo parlato tantissimo e Sono cambiate due cose dopo questo weekend con loro. Allora, io avevo iniziato a uscire con Michele per atto di fede e di obbedienza al padre spirituale e ci definivamo fidanzati. Però mi portavo da delle storie passate, un blocco, per cui appunto non riuscivo a dargli la mano, non riuscivo a baciarlo. C'era un fidanzamento virtuale, non so come dire.
Platonico.
Platonico,
molto
uscivamo,
casto.
Ci frequentavamo, però cioè, a livello fisico niente. Spento. Ah no, ok. E niente, io appunto ero proprio bloccata e non riuscivo a superare questa cosa. E Alessandra, mentre eravamo lì in questo weekend, mi ha detto: tu adesso esci e lo devi limonare. Se non limoni,
io faccio terapia d'urto.
A che serve lo psicologo? Abbiamo mia moglie.
La cosa era
se non limoni tornatene a Milano,
tornatene a Milano, perché sei venuta a fare
se non limoni tornatene a Milano. Io in panico totale, perché ho detto: ma come facciamo a tornare a Milano, cioè, nel senso, 5 ore siamo appena arrivati, 5 ore dovevo tornare indietro, e adesso è lui che gli dico. Quindi siamo usciti, Ale ci ha proprio chiuso fuori casa, cioè mi ha detto: tornatene
non
a Milano,
tornare.
Ciao.
Adesso dobbiamo perdere tempo a fare ancora.
E niente, quindi siamo usciti, gli ho raccontato che Alessandra non ci avrebbe fatto rientrare in casa. E io ero veramente in crisi, perché ero proprio, cioè, congelata, non sapevo
questa
cosa
fare. Questa si chiama
fare.
Terapia d'urto. Non vi serve lo psicologo.
Io sono amica di Claudia Viola, siamo proprio amiche.
E Michele mi diceva: dai, se vuoi gli dico che ci siamo baciati, non ti preoccupare, facciamo finta. Ma però no, dicevo: no, ma non possiamo imbrogliarli, cioè ci hanno accolto. E quindi niente, alla fine, cioè, un po' per il fatto che dicevo non possiamo tornare a Milano, ho detto: vabbè, dai, mi impegno, mi sforzo, e alla fine niente, siamo tornati a casa.
Bravi, a casa nostra.
A Friburgo.
Sono tornati a casa nostra, Michele aveva una paralisi facciale, tutti
che...
rossi paonazzi.
Michele, una fatica,
Grandi!
C'era un cramp.
Cioè, io avevo bisogno proprio... Cioè, mai nessuno mi aveva dato un calcio nel sedere come Alessandra. E a me in quel momento forse mi serviva... Cioè, quando me l'ha detto, guarda, non la potevo vedere, però... Mi serviva questa cosa. E l'altra cosa che è cambiata, Alessandra un giorno, mentre stavamo facendo la lavastoviglie, mi fa: senti, ma se tutto questo fosse una grazia per te, perché tu lo vedi come un ostacolo nel tuo cammino, come una sfiga, ma se invece questo fosse un dono del Signore per te, cioè devi cambiare gli occhiali con cui stai guardando la realtà, perché... non va bene così. E questo qua è stato un seme che ha iniziato a germogliare in me, di provare a vedere la realtà non come qualcosa che fosse un ostacolo a quello che avevo in testa io, ma proprio un'occasione per me, un'occasione di bene per me. E quindi niente, da lì poi ho iniziato a impegnarmi veramente nel fidanzamento con Michele, a lavorare anche, poi sono andata da Claudia a fare qualche seduta per lavorare proprio sulla mia autostima, anche su questa mia difficoltà affettiva, e è stato proprio anche un cammino di fede. Cioè adesso raccontato così sembra che ci sia stata la bacchetta magica non c'è stata, perché è stato proprio una cosa sofferta, sia psicologicamente ma anche di fede. Cioè proprio dicevo: Signore, devi aiutarmi a capire, cioè io non sto capendo, aiutami a capire qual è la strada. E poi un anno dopo ci siamo sposati, ottobre 2016. E
questa è una donna che ha lavorato.
Posso dire, confermare quello che ha detto Francesco poi a inizio podcast, che uno dice: oh, finalmente arriva il matrimonio, e in realtà il matrimonio è solo l'inizio. Adesso dopo 7 anni mi rendo conto che
E quattro figli? Tre e mezzo.
Tre e uno nella pancia.
Ok.
Il limone ha funzionato, il limone ha funzionato.
Esatto. E la cosa poi che adesso ho capito dopo questi anni di matrimonio, che nelle crisi che abbiamo avuto, in cui poi dicevo no, ho sbagliato tutto, no, chi me l'ha fatto fare, il fatto di aver scelto per fede razionalmente alla base, che ci sia stata una scelta non guidata dall'emozione, dal sentimento, mi è sempre servita come base, piano che mi ha retto nelle crisi. E questa cosa al momento io non l'ho mai capita, anzi la gente quando gli raccontavo tutto il nostro fidanzamento mi guardava e mi diceva: ma voi siete matti, ma veramente, e il padre, il vostro padre spirituale è matto, ma cosa stai facendo, cosa state seguendo? E invece vabbè, stavamo seguendo il Signore, perché poi è proprio una strada che lui aveva aperto e che si continuava ad aprire. E adesso dopo 7 anni di matrimonio io ringrazio di aver fatto una scelta che non sia stata guidata solo dal sentimento e dall'emozione, ma proprio una vocazione e una chiamata del Signore.
Grazie, veramente. Grazie. Stupendo, stupendo.
Prima che Reale ci fanno ascoltare un po' di musica di quella bella loro, voglio dire una cosa, che veramente questo non è, so come dire, questa serata non è un'autoesaltazione di noi due, perché c'è poco da esaltare, ma veramente dare lode al Signore, perché io me lo ricordo quel giorno in cucina, quando lei piangeva come una
matta.
Anch'io
me lo ricordo.
E dicevo: adesso devi andare a baciare, finiscila. E mi ricordo anche tutto il dopo, quanto è stato difficile, ma mi ricordo anche che quelle parole veramente, cioè io sono una tosta, però non da dire a una persona con tutta questa forza fai questo. E quindi poi stavo male, perché dicevo: ma cosa ho detto, mio Dio, ma chi sono io per dire, cioè stavo malissimo. Oggi veramente mi rendo conto che veramente è stato lo Spirito Santo a ispirare quella forza nel dirti quelle cose, ed è bello dire: porca miseria, lo Spirito Santo ha toccato pure me, cioè si è fatto vicino a Elisabetta attraverso di me. Per me è la cosa che più mi emoziona, è la cosa più grande di tutte, è la cosa veramente incredibile. È proprio poter, cioè Dio si può toccare, Dio si fa vicino, è una cosa troppo grande.
Grazie,
Irreale.
Grazie Elisabetta, grazie a Roberto e Claudia.
Ciao. Ciao.
Sai di me, ogni dubbio e debolezza, ogni fragilità, ogni mia resistenza, affido a te. Eterno Padre, ogni mia scelta, decisione, ogni mia idea, fai verità dentro il mio cuore, manda la pace per la serenità su tutto quello che ancora non so capire. Su tutto quello che ancora non so vedere, su tutto quello che ancora non so. Thank you. già sai di me. Ogni dubbio e debolezza fragilità, ogni mia resistenza, affido a te, eterno Padre, ogni mia scelta, decisione, ogni mia idea, fai verità dentro al mio cuore, manda la pace per la serenità su tutto quello che ancora non so capire, su tutto quello che ancora non so vedere, su tutto quello che ancora non so. Anima e pensieri e scendi in me, non voglio più essere quello di ieri. Prendi corpo, anima e pensieri e scendi.
Grazie.